Benissimo, siamo riusciti anche a risolvere il problema tecnico della mattina e possiamo finalmente andare a cominciare. Anzitutto, che cosa dicono le prime pagine di questa mattina? Di che cosa si occupano? Beh, di varie questioni, perché c'è ovviamente ancora il Medio Oriente a campeggiare su alcune prime pagine, non su tutte. Ci sono le foto dei tre ostaggi israeliani, di cui due sono morti, e questo avviene sul Corriere della Sera e sulla Repubblica. Ci sono tutta una serie di questioni oggi di cronaca di cui spesso, insomma, capita di non occuparsi, insomma, di andare un po' velocemente, ma quest'oggi anche la cronaca nera, in particolare dalla nostra città, ci offre tutta una serie di spunti purtroppo non felicissimi. Ecco, poi che cos'altro? C'è il vertice di Davos che si apre, c'è la questione della legge sul fine vita in Veneto, molto importante, che è sulla prima pagina di Avvenire ovviamente, ma che poi troveremo anche altrove, che insomma ci consentirà anche di vedere che cosa succede nelle altre regioni. Il Medio Oriente allargato, quindi anche il Mar Rosso, non credo che ci siano notizie sulla sul primo step delle primarie del Partito Repubblicano negli Stati Uniti d'America. Si è tenuto il caucus nell'Iowa. Il caucus non è proprio come le primarie, è qualcosa equivale, ma è qualcosa di leggermente diverso, perché è una sorta di mega riunione, mega assemblea, in cui poi si vota anche per il candidato alla presidenza. Trump ha preso il 50%, ha vinto come era assolutamente immaginabile e immaginato, ha preso il 50% dei voti, dietro di lui appaiati i due altri candidati che cercano di contendergli la leadership. Insomma, un sacco di cose, cercheremo di barcamenarci. Cominciamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera: Gaza, l'arma degli ostaggi, Hamas costringe la prigioniera Noah a dare l'annuncio, una nave americana colpita da aiuti, il video, due uccisi nei raid di Netanyahu, la replica, falso, un razzo nel Mar Rosso. Questo il titolo, la sintesi di tutta la situazione, e le foto dei tre prigionieri, di cui due sono stati uccisi, ci informa il Corriere. E l'articolo di fondo di stamattina a firma di Paolo Mieli, che parla del processo all'Aia, dietro le accuse a Israele, scrive Paolo Mieli, e poi scusate, Alessandra Moglia, che parla delle tre persone che vengono ritratte, i due uccisi e la terza che invece sarebbe ancora viva, Yossi Itai e la studentessa rapita al rave. Questa è la questione principale per il Corriere della Sera. Poi abbiamo il vertice di Davos. A Davos il giorno di Zelensky, un vertice per la pace, scrive Federico Fubini. E in taglio basso le questioni dall'Italia. C'è la politica interna con le tensioni fra Lega e Forza Italia, europee e liste, i dubbi di Meloni, Salvini a ruola, Vannacci. Grandi notizie. E diciamo le questioni di cronaca oggi, quella almeno una di quelle che è più investigata dai quotidiani, Riguardo ovviamente la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, che è stata trovata morta nel fiume Lambro, con ogni probabilità si è suicidata. La storia, insomma, la immagino la conosciate un po' tutte e tutti, perché è difficile non esserci si imbattuti nel corso degli ultimi giorni. E sull'internet a grande, crea grande scompiglio una recensione dedicata appunto alla pizzeria di cui questa signora, diciamo, era titolare insieme al marito, in cui un tizio, per farla breve, per quei due o tre che non avessero seguito tutto, dice: ah, sono stato bene in pizzeria, ma stavo vicino, insomma, un handicappato che dà fastidio a dei gay, esplicitamente gay, mi ha dato fastidio. E la risposta della ristoratrice era molto dura, quindi grandi applausi sull'internet. Poi chi arrivano però i giustizieri dell'internet stesso, ovvero sia Selvaggio Lucarelli e compagno, che dicono: no, no, è sicuramente tutto un fake, è tutto falso, ha fatto tutto da solo la signora, messo in un concesso che poi tutto questo possa costituire chissà che. E parrebbe, diciamo, che in seguito a questa valanga di letame virtuale che si è abbattuto poi su di lei e sul locale, insomma, questa donna si sarebbe uccisa. Giovanna, il post e le ultime ore, fu sentita dai carabinieri. La ristoratrice morta a Lodi, la figlia parla di un massacro sui social, si indaga per istigazione al suicidio. Ecco, questa sarebbe una cosa interessante. Dubito che ci siano gli estremi per arrivare fino alla fine, però ecco, è una possibilità. Poi ne parleremo oggi o nei prossimi giorni. Ieri, come sapete, c'è stata la Cassazione che si è espressa sulla strage di Viareggio. Moretti, un altro appello per la strage a Viareggio, si ricalcoli la pena, chiede la Cassazione. E poi ancora altra cronaca nera, romana, bruttissima, la sparatoria di Pantano, l'omicidio del 14enne, fermato un boss romeno. Questo già è diventato un boss, comunque, insomma, al di là, boss o non boss, insomma, quello che è successo è veramente terribile. Poi vedremo, solo nelle cronache romane, ieri un altro morto in una sparatoria a Corviale. In questo caso si trattava di un pregiudicato adulto, e quindi, diciamo, ha meno spazio. Così il Corriere della Sera, che poi ci riporta anche una notizia così di costume, ma va segnalata, anche perché poi il personaggio si è sempre distinto, va detto, anche quando giocava. E parliamo dell'ex giocatore Gianfranco Zola, che è andato a incontrare uno che tanti anni fa aveva organizzato il suo rapimento. Così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, anche qua si apre con la guerra a Gaza, questo è il titolo, l'arma degli ostaggi. Hamas diffonde un nuovo video con i cadaveri di due dei tre sequestrati di cui aveva promesso di annunciare la sorte, uccisi dai raid sulla striscia. Il ministro della difesa israeliano: è tortura psicologica, attacco terrorista a Ra'anana. Zelensky annuncia, intanto qui siamo a Davos, per l'Ucraina un vertice di pace in Svizzera. E i commenti sono due: la minaccia di esportare terrore, scrive Lorenzo Vidino, che parla di due operazioni antiterrorismo condotte nelle ultime settimane da vari paesi europei contro una rete di affiliati di Hamas. E poi Piero Benassi: l'Europa nel Mar Rosso, scrive Benassi, l'apertura di un ulteriore fronte in Yemen con l'intervento militare anglo-americano allarga ulteriormente verso il Mar Rosso il conflitto concentrato sulla striscia di Gaza. E la fotonotizia per il Festival di Sanremo. Poi abbiamo la politica interna, anche qui Salvini spaventato dalle urne, la Lega rischia, la Le Pen stuzzica Giorgia Meloni, adesso è lei che ci cerca. In Francia stanno accadendo parecchie cose e fra le altre cose, diciamo, c'è questo processo di moderazione di Marine Le Pen, che sarebbe pur sempre, diciamo, la figlia di Jean-Marie Le Pen, nonché la un tempo leader del Front National. Insomma, c'è questo tentativo di sostanzialmente diventare la Meloni francese, ecco, in buona sostanza, anche se la situazione è molto diversa, e stanno succedendo diverse altre cose anche nel panorama politico generale. Ancora Lollobrigida che chiede ma penso che l'abbia già ottenuto, lo scalpo di Solinas in Sardegna per fare spazio al candidato di Fratelli d'Italia, che dovrebbe essere il sindaco di Cagliari. E ancora il caso di Lodi, gogna e suicidio. Così mia madre è stata massacrata. La selvaggia con l'arsenico, scrive Maurizio Crosetti in un articolo dedicato appunto a Selvaggia Lucarelli. Così Repubblica. Passiamo al manifesto. Qui diciamo non ci si occupa di Gaza e di Medio Oriente, se non in un piccolo riquadrino, quindi a differenza di quanto abbiamo visto finora. Il titolo principale invece è per Davos: poveri voi, si apre in Svizzera il vertice dei super ricchi, chiusi nell'hotel del Weiss cercano stabilità in un mondo devastato da speculazioni e disuguaglianze che aumentano ancora, dice una ricerca. I primi 5 miliardari del pianeta hanno raddoppiato i loro patrimoni. In taglio alto, la fabbrica che vuole la lista dei nemici, a Udine vincono gli ambientalisti, e la Danieli chiede i nomi di chi ha firmato la petizione. Si parla del gruppo Danieli e della petizione contro la costruzione di un'acciaieria a San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. L'impresa è una joint venture con l'oligarca Akhmetov e prevedeva la realizzazione di uno stabilimento da 70 ettari che avrebbe avuto un impatto sulla laguna veneziana fino a Grado e a Lignano. La strage di Viareggio, condanne sì, le pene non ancora. E poi una serie di brevi, dicevamo Gaza, l'avanzata a Gaza travolge l'asilo di Vic, dalla Germania il governo semaforo travolto dai trattori, alla porta di Brandeburgo la protesta degli agricoltori su cui l'ultradestra ha messo le mani, sul palco il ministro delle finanze Lindner fischiato dalla folla, la sovranista Sarah Wagenknecht, ex capogruppo della Linke, scala i sondaggi sulle macerie della coalizione semaforo. In realtà più che sulle macerie delle coalizioni, sulle macerie della sinistra, ma vabbè. E l'autonomia differenziata, di cui abbiamo parlato proprio in apertura, parte l'esame in Senato, protesta nelle piazze, e poi le regionali con Salvini che si gioca le ultime carte. Così il manifesto. Vediamo Avvenire che, come detto prima, parte con la legge sul fine vita in Veneto. Fine vita, test per la Lega. Nell'aula del Veneto parte l'esame di quella che potrebbe essere la prima legge regionale ad aprire a percorsi di morte a richiesta. Alla conta, il partito del governatore Zaia favorevole alla norma, alcuni consiglieri per il no, come quelli di Fratelli d'Italia. In Senato l'incrocio pericoloso tra autonomia regionale e premierato, altra prova di tenuta per la maggioranza. Insomma, c'è anche un po' una sintesi di quello che avviene a livello politico generale. Medio Oriente, macabri video sugli ostaggi, ma ora si cerchi il dialogo. a parlare è il patriarca Pizzaballa. Hamas, 2 ostaggi su 3 sono morti. Quindi anche qua abbiamo Davos, dice Oxfam che crescono le disparità globali nel pianeta dei ricchi, la forchetta si allarga, e c'è un interessante articolo di Leonardo Becchetti che dovrebbe essere a pagina 2, però poi a pagina 2 non lo troviamo, starà da qualche altra parte. Verso una società duale, la democrazia senza equità, pagina 5, non pagina 2, vabbè, piccolo errore. Ancora dal Nicaragua, scarcerati i vescovi Rolando Alvarez e Isidoro Mora, erano tra i 19 detenuti ecclesiastici caricati dal governo su un aereo nella notte tra sabato e domenica e inviati a Roma, dove sono stati esiliati in Vaticano. Poi abbiamo anche qui il caso della ristoratrice suicida, social e media, chiamata di responsabilità. Capire che è responsabilità a certi personaggi mi pare impresa fin troppo ardua. La crisi dell'ex Ilva, fornitura di gas a rischio, possibile lo stop, paventa il TAR. E ancora la questione migranti, di cui appunto ci si occupa sempre meno. Italia, Tunisia, i conti dei primi 6 mesi, scrive Avvenire. Scusate, Il Messaggero. Qui si apre sul Mar Rosso, invece, danni ai porti italiani, vertice a Palazzo Chigi sulla crisi degli scali di Trieste, Gioia Tauro, La Spezia e Genova. Lo stop a Suez favorisce l'Olanda, 2 navi per la missione europea, ancora missili UTI su un cargo USA. E poi la fotonotizia principale per la morte di Giovanna Pedretti, Giovanna uccisa dalla gogna sul web, anche dalla gogna in televisione, perché diciamo il servizio pubblico presunto tale ci è andato giù particolarmente pesante. La morte della ristoratrice, la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio. E c'è anche l'intervista al garante della privacy, Pasquale Stanzione, finora poco più che un ectoplasma, che dice: servono più regole più severe, ma anche una nuova cultura. Parole sante. E le cronache poi c'è il commento sempre su questa vicenda di Ruben Razzante, che parla di anarchia digitale e il naufragio della ragione che genera l'odio social. Poi la cronaca nera romana, omicidio di Alex, c'è il primo fermo, era con chi sparò, si consegna Chorum Petrov, nomi, cognomi, tranquillamente. Io nell'auto del raid, ma non l'ho ucciso. Cioè, questo che poi voglio dire, non è che uno abbia particolari motivi di simpatia per personaggi del genere, però diciamo, stiamo parlando di neanche indagati. Comunque, ricercato anche il cugino Dino, pure qua manca solo la foto segnaletica. E poi l'incontro in Senato fra il pluriassolto generale Mori e l'ex PM Ingroia. Mori punge Ingroia, mafia, la trattativa da cercare altrove. Si riferisce ovviamente Mori alla leggendaria trattativa Stato-mafia che ha impegnato anni e miliardi senza che poi si giungesse a nulla, che non fossero appunto tutta una serie di assoluzioni. E a proposito di assoluzioni, che sono assoluzioni fino a un certo punto, la Cassazione si esprime sulla strage di Viareggio, un nuovo giudizio per definire le pene. Così la prima pagina del Messaggero, poi che cos'altro abbiamo, sia Libero sia Il Giornale, che tuonano sulla quella che definiscono giustamente la tragedia della pizzaiola. La tragedia della pizzaiola, gogna selvaggia, scrive Libero, inchiesta sulla gogna selvaggia, titola anche Il Giornale, giochi di parole proprio raffinatissimi, tutto sacrosanto, certo. Diciamo i pulpiti da cui arrivano non sono i migliori, ma vabbè, il giorno in cui si utilizzerà almeno su questo, perché stiamo parlando proprio delle basi della convivenza civile, un metro generale e più o meno condiviso da tutti, sarà sicuramente un grandissimo giorno. E poi che cosa abbiamo? Beh, a questo punto concludiamo con Il Dubbio. Il Dubbio, anche Il Dubbio parla ovviamente della gogna mediatica, ma lo fa come lo fa sempre. Il metodo Lucarelli è una porcata, scrive Daniele Zaccaria in maniera, diciamo, scevra da ogni possibilità di interpretazione, ma neanche lei merita la gogna. Una coppia di influencer narcisisti che neanche di fronte alla morte sembra capace di pronunciare parole di compassione o di fare un pudico passo indietro. L'ex Selvaggia Lucarelli, nota polemista, star dei social con milioni di follower e penna del Fatto Quotidiano, lui è Lorenzo Biaggiarelli, chef televisivo che da qualche tempo sembra vivere più che altro di luce riflessa. L'articolo lo leggiamo dopo perché è molto interessante e molto, molto, molto saggio. Poi abbiamo in taglio alto, in Turchia, arrestato il calciatore che ricorda gli ostaggi israeliani. Abbiamo il Qatar Gate, immagino ci siamo scordati un po' tutti, ma a un certo punto, per qualche giorno, anzi anche per qualche settimana, è stata al centro delle notizie. Follia Qatar Gate, Tajani finì nel mirino degli inquirenti, il volto del ministro forzista fu mostrato durante un interrogatorio, ma senza elementi a suo carico. Quindi abbiamo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia per trattamenti disumani a un ergastolano. Infine la politica, con il PD che si interroga se la sua segretaria debba presentarsi al Parlamento Europeo, sapendo che poi non andrà a occupare quello scranno. Fronda Dem contro Schlein, in Europa si va per restarci, scrive Giacomo Puletti. La candidatura di Facciata al Parlamento Europeo è legittima ma poco seria, scrive Aldo Varano in un commento, diciamo, sulla situazione. Con Il Dubbio, con la prima pagina del Dubbio, possiamo chiudere qui la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Breve intermezzo musicale come al solito e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei quotidiani.
And let's make a hit. I'll beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit.
Excuse me, would you mind to pump? Uh-huh.
wait, stop, stop, stop for a second.
Yo. Oh yeah, break it down like that. Break it down to just break it down again, what you just did. I like that. Yeah. Tell you about the melody. My big ass boots.
The bitches.
What you gonna do for me? Compress me or undress me? Equalize me, finalize me. Bump me, pimp and untie me. Show me, oh show me, how you take that shit and beat this bitch with a hit.
I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit. I'll beat that bitch with a hit.
I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit. I beat that bitch with a hit.
Run switching up the messaging. I'm about to add a little estrogen. Buy my whip by myself, pay my rent by myself. Only exes that I care about are in my fucking chromosomes. I don't really need you, I'ma call it caulking. Home alone, bad bitch, diamonds in my collarbone. Yeah, yeah, buy my whip by myself, pay my rent by myself. Sugar, spice, and I'm nice, show me what you made of.
Allora, eccoci qua, 9 e 18, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Iniziamo la, scusate, seconda parte della nostra rassegna stampa e a questo punto sì, ce lo leviamo di dorno, visto che potete immaginare che la notizia campeggia su tutti i, i giornali. Leggiamo questo articolo di Daniele Zaccaria che appare sul Dubbio di oggi. Il titolo, diciamo, già spiega tutto. Il metodo Lucarelli è una porcata, ma neanche lei merita la gogna. Una coppia di influencer narcisisti e che neanche di fronte alla morte sembra capace di pronunciare parole di compassione o di fare un pudico passo indietro. Lei è Selvaggia Lucarelli, nota polemista, star dei social con milioni di follower e penna del Fatto Quotidiano. Lui è Lorenzo Biaggiarelli, sedicente chef che da qualche tempo vive di luce riflessa, arruolato dalla compagna nella sua sistematica opera di bullismo digitale. Come due giustizieri, oggi si chiamano The Bunker, i due scrutano il web alla ricerca di truffe, imbrogli, raggiri o semplici storture. Che si tratti di una raccolta di fondi fraudolenta, della penuria di taxi nel centro di Milano, di un cono gelato pagato più del dovuto o per l'appunto della recensione farlocca di un ristorante. Lo fanno per ristabilire la verità, come scriveva ancora ieri una fiera Lucarelli sul suo account X, sfoggiando l'umanità di un iceberg. Purtroppo stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto. E ci è scappato il morto, la ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria Vignole, che domenica scorsa si è tolta la vita sulle rive del fiume Lambro. Anche Pedretti era finita nel mirino della coppia. Pochi giorni fa l'avevano accusata di aver pubblicato su Google una finta recensione omofoba e abilista, con relative risposte inclusive e solidali verso gay e disabili. La vicenda era finita anche sui giornali che hanno lodato Pedretti, un tentativo subdolo di fare pubblicità a se stessi e al suo locale, hanno sostenuto gli influencer, mostrando screenshot, font grafiche contraffatte, date che non coincidono e probabilmente avevano anche ragione. per quello che conta. Sulla sua pagina Facebook, chiamandola la notizia del giorno, Biaggiarelli si vanta persino di aver telefonato alla donna, di averle inchiodata in 6 minuti di conversazione le sue contraddizioni e le sue incongruenze, come un vero detective. Ma che però non sarebbe andata avanti più di così, per umana pietà. Un uomo davvero magnanimo, Lorenzo Biaggiarelli. Il post è stato poi condiviso dalla più nota compagna. E come era prevedibile, contro la povera Pedretti si è scatenato l'inferno. Migliaia di seguaci, ancora più fanatici e violenti dei loro beniamini, hanno insultato, minacciato e deriso la ristoratrice, una delirante orda di hater disagiati, in preda al furore per una recensione su Google. Il resto è drammatica cronaca. Raggelante poi il cinismo dell'opinionista del Fatto Quotidiano che commenta così la notizia: i social sono pericolosi, la distanza fra l'altare e la polvere è un nanosecondo. La polvere, per capirci, sarebbe il suicidio di una donna di 58 anni che per la famosa influencer non avrebbe subito nessuna gogna mediatica. Ma la morte di Giovanna Pedretti è diventata un caso nazionale, prima notizia delle edizioni online dei grandi quotidiani. E in poche ore, da intrepidi giustizieri del web, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biaggiarelli sono diventati i mandanti di un suicidio, praticamente una nuova coppia dell'acido, quasi due assassini. Con le stesse dinamiche cannibali e settarie, la shitstorm li ha colpiti senza pietà, con insulti, minacce e derisioni. La figlia di Giovanna Pedretti accusa Lucarelli di aver massacrato la madre, invitandola con amarezza a cercare la prossima vittima. È una reazione comprensibile, dettata dalla rabbia e dal dolore. Tutti gli altri però dovrebbero avere la decenza di non alimentare la faida digitale, che è uno dei meccanismi più incontrollabili e deleteri dei social. Dovrebbero cioè avere il dovere, il pudore di fare quel passo indietro che i Lucarellis non sono stati in grado di fare, e non gioire nel vedere due influencer che vengono travolti dal loro stesso metodo. Non cedere alla soddisfazione del ben gli sta, alla suggestione psicologica del taglione. Non c'è bisogno di nessun nuovo processo mediatico, ce ne sono già troppi in giro, c'è bisogno solo di buonsenso. Affermare che Giovanna Pedretti si sia tolta la vita per colpa del killeraggio di Lucarelli e del suo degno compare, stabilire un rapporto di causa-effetto fra molestie digitali subite e un gesto così drammatico e insondabile come il suicidio, è un atroce errore nel metodo e nel merito. È un modo per banalizzarlo, di ridurre il più estremo degli atti che un essere umano può compiere, alle logiche grossolane del sensazionalismo, al solito circo di inquisitori della domenica che però lavorano 7 giorni su 7. Del resto non è neanche la prima volta che questo accade. Pochi giorni fa era stata il caso di un giovanissimo peraltro vittima di un incidente piuttosto grave, uno squalo gli aveva staccato la gamba con un morso. In questo caso la Lucarelli si era avventata sulla raccolta fondi che avevano fatto gli amici di questo ragazzo in suo favore. Vabbè, questo è quanto per le miserie del giorno e anche, diciamo, chi le segue e le fomenta, queste miserie. Passiamo ai grandi quotidiani nazionali e passiamo alle purtroppo, come sempre, drammatiche notizie che ci arrivano per quanto riguarda il fronte medio orientale. Cominciamo con il Corriere della Sera. La roulette macabra di Hamas, qui siamo a pagina 2 e pagina 3, morti 2 dei 3 ostaggi. In un video i terroristi fanno annunciare a Noah la fine degli uomini mostrati domenica, tortura psicologica. E così, diciamo, la cronaca che arriva dal fronte di Gaza. C'è poi la cronaca che arriva dalla politica israeliana e che parla soprattutto di fratture all'interno del governo. Netanyahu e Gallant non si parlano più, Gallant è il ministro della difesa e Gantz vuole trattare. Riportiamo tutti a casa. Per il ministro della difesa, alla fine della guerra Gaza dovrà tornare ai palestinesi. Poi da qui si passa alle questioni di politica interna, che sono tutte incentrate in questi giorni, da un lato sulla scelta dei candidati per le elezioni regionali, dall'altra sulla scelta dei candidati per le elezioni europee. Salvini agli alleati: chi divide il centrodestra favorisce la sinistra, lo stallo sulla Sardegna. È qui che si gioca per ora la ma poi potrebbe espandersi anche altrove, la partita della destra e soprattutto il braccio di ferro fra Salvini, che vorrebbe ricandidare l'attuale presidente della giunta regionale sarda Solinas, e Fratelli d'Italia, che invece spingono per il l'attuale sindaco di Cagliari. Poi abbiamo la prima tappa delle primarie repubblicane, il caucus nell'Iowa fra Haley e De Santis, una sfida all'ombra di Trump. Chi stamattina è secondo può ancora sperare, ma se Donald supera il 50% ipoteca la nomination. E ci sono arrivati i risultati. Trump ha superato di poco il 50%, i due però sono appaiati, la Haley, Nikki Haley e De Santis. Quindi, insomma, per chi sarà il, diciamo, lo sfidante interno a Trump, bisognerà ancora vedere. Fra l'altro, stiamo parlando del primo stato, per cui insomma ce ne sta ancora di acqua da passare sotto i ponti. Per capirci, Trump stesso alle primarie di 8 anni fa, quando fu incoronato prima candidato e poi divenne presidente, nei primi 3 stati non arrivò primo. 4 anni fa Biden nelle prime primarie fu addirittura un disastro, e poi invece ottenne sia la nomination sia la presidenza, quindi la strada è piuttosto lunga. Poi andiamo a Viareggio, anzi alla Cassazione, che parla di Viareggio. Strage di Viareggio, confermate le condanne, Moretti evita il carcere, i parenti delle vittime contro l'ex amministratore delegato di Ferrovie, via il titolo di Cavaliere, chiedono le pene saranno ricalcolate al ribasso, rischia la detenzione Soprano di Trenitalia, certo con un cognome così, diciamo, non incute, non suscita fiducia, mettiamola così. Allora, questo era il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Anche Repubblica apre su gli ostaggi, il film horror di Hamas, Noa costretta a annunciare la morte degli altri ostaggi, ragione simbolo dei ragazzi rapiti al Nofes, al compare in 3 video diffusi da domenica per aumentare l'impatto psicologico sugli israeliani. L'ultimo mostra i cadaveri di 2 prigionieri. Anche qui, come il Corriere, si passa dalla cronaca alla politica interna, all'analisi politica, anche se però, diciamo, l'accento è diverso, perché mentre il Corriere diciamo sottolinea le critiche interne che ci sono da sempre, sono sempre più esplicite nei confronti di Netanyahu, qui si parla della strategia di Sinwar per spaccare Israele e scampare alla guerra, puntando sulle fragilità interne allo Stato ebraico. Immagino, diciamo, pensando appunto ai contrasti nel governo. Poi abbiamo il Mar Rosso, gli Houthi colpiscono un mercantile americano, Doha ferma le navi del gas e ora rischia anche l'Italia. Tutto questo mentre in Cecenia Kadyrov costruisce un villaggio per i profughi di Gaza, proprio dalla padella alla brace, poveracci. E poi abbiamo, sempre per quanto riguarda Repubblica, le questioni sull'autonomia differenziata, magari le leggiamo dopo, sul Corriere, ma anche su Repubblica, si parla a proposito del caucus nell'Iowa, questo così lo segnaliamo giusto a onor di cronaca, che fra i vari candidati ce n'è anche uno che dice di sentire le voci, è Ryan Binkley, un pastore evangelico, il pastore della Create Church, che dichiara che a lui lo guidano le voci, ovviamente, del Signore. Beato lui. Da Lucarelli abbiamo detto tutto. Qui ci sta il ragazzo che con la gamba staccata, che mentre veniva operato c'aveva pure le contumelie della Lucarelli. E poi mi pare anche basta, cioè le cronache romane le vedremo dopo, e sono cronache romane oggi particolarmente intense. E l'ultima segnalazione per l'economia e per l'ex Ilva di Taranto può restare senza gas, bollette non pagate per 180 milioni. Il TAR della Lombardia rigetta la richiesta di sospensiva chiesta da Acciaierie d'Italia, si aspetta un nuovo intervento del governo per evitare che Snam interrompa la fornitura. E con questo possiamo dichiarare conclusa anche la lettura di Repubblica. Passiamo al Manifesto, che a differenza dei due quotidiani appena letti apre sull'incontro di Davos, sul tradizionale incontro che si tiene a Davos in Svizzera. La fiera di Davos, scrive Roberto Ciccarelli, le diseguaglianze oscene del capitale. Il 54esimo forum mondiale dell'economia cerca di ristabilire la fiducia in un sistema frammentato che ha perso credibilità. Oxfam denuncia l'arricchimento dei miliardari e l'impoverimento dei salari di intere generazioni. C'è anche un'intervista a Misha Maslenikov, il policy advisor di Oxfam, che è anche autore del rapporto Disuguitalia. Un'imposta sui grandi patrimoni serve, altro che lotta alla povertà, la Meloni premia chi è avvantaggiato. Così le parole di Maslennikov. Poi si passa alla politica interna, oggi l'autonomia arriva in aula, l'autonomia differenziata di cui abbiamo parlato prima, decine di piazze protestano, mobilitazioni da Trieste a Trapani, 100 sindaci del sud chiedono ai senatori di non votarla. E ancora Giuliano Santoro ci parla della Fornero e della sua proposta, della proposta dell'ex ministra del governo Monti di rilanciare la patrimoniale. La destra fa muro, l'idea viene ripresa anche da Morassut, dal PD Morassut e dai leader di Verdi e Sinistra. Poi abbiamo la vicenda di Gabriele Marchesi, la consegna di Marchesi all'Ungheria può aspettare, scrive il Manifesto a pagina 6, giudici di Budapest chiedono tempo alla Corte d'Appello di Milano. La storia è quella di Gabriele Marchesi, accusato di aver preso parte all'aggressione di due militanti neonazisti a Budapest lo scorso 11 febbraio. La stessa situazione di Ilaria Salis, che è prigioniera in Ungheria da 11 mesi. Ricordo il bel fumetto di Michele Zero Calcare su l'Internazionale, sulla vicenda. Poi ancora Italia, in Friuli la Danieli vuole i nomi di chi dice no all'acciaieria, la regione avalla gli ambientalisti, l'azienda ricorre al TAR per placare gli investitori. L'impianto stoppato avrebbe potuto impattare sulla laguna fino a Grado e a Lignano. La joint venture con l'oligarca Khametov, il proprietario della Azovstal Mariupol, per capirci, prevedeva un sito di 70 ettari. Tutto questo mentre le carrozzerie di Mirafiori si fermano dal 12 febbraio al 3 marzo e le cose non vanno bene neanche a Melfi, dove lo stop della produzione prosegue fino alle 6 di domani. E la Germania, la locomotiva non corre più, scrive l'inviato da Berlino Sebastiano Canetta. Il governo tedesco travolto dai trattori, fischiato Christian Lindner, il ministro delle finanze, alla porta di Brandeburgo la protesta degli agricoltori su cui l'ultradestra ha messo le mani. E poi i sovranisti alla riscossa, Sara Wagenknecht scala i sondaggi per l'istituto INSA BSW, è il terzo partito dietro la CDU-CSU e Alternative für Deutschland. Crolla la SPD, l'ex capogruppo della Linke sulle macerie della coalizione Semaforo. Sempre sondaggi sono, ma insomma abbastanza inquietanti. E a pagina 9 c'è un lungo intervento di Marcello Degni, giudice della Corte dei Conti di cui tanto si è parlato. Ho sbagliato un tweet, ma sul bilancio rinnovo la mia critica, dice, anzi scrive Degni. E poi che cos'altro, la gli esteri a Taiwan, dove si è votato qualche giorno fa e ha vinto il candidato più indipendentista che c'era, accoglie la delegazione USA e perde Nauru. Nauru è il terzo paese più piccolo al mondo e ha rotto le relazioni con Taiwan dopo le ultime elezioni in ossequio all'alleato cinese. Nervosismo della Cina, scrive Lorenzo Lamperti, mentre ex alti ufficiali statunitensi fanno visita al neopresidente Lai. Grandi manovre internazionali, ma a Taipei si pensa più a cosa fa l'ago della bilancia Ko Wen-je. Questo perché il presidente eletto non ha una maggioranza parlamentare e quindi dovrà trovarla pescando nelle file del terzo partito guidato dall'ex sindaco di Taipei, appunto Ko Wen-je. E poi abbiamo il Medio Oriente a pagina 11, l'avanzata israeliana a Gaza travolge anche l'asilo di Vic, in Israele un attacco combinato uccide una donna di 70 anni, retata di studenti a Nablus, questo diciamo la sintesi di Michele Giorgio, mentre da Tel Aviv Filippo Zingone parla della manifestazione di decine di migliaia di persone, un solo obiettivo, portare a casa tutti gli ostaggi. La sezione della cultura è aperta da una lunga intervista di Guido Caldiron a Francesco Pala, autore del libro L'ultimo viaggio di Lenin. Esce oggi il romanzo che rilegge in chiave fantastica la figura del rivoluzionario morto 100 anni fa. Leninesia, l'ucronia degli asceti socialisti. Ne ripozza l'editore. E l'ultima pagina, da Kiev, Davide Viganò, volontari nell'Ucraina apocalittica. Da Kiev a Mykolaiv, gli ucraini si organizzano dal basso per ricostruire, sminare, mandare il necessario al fronte, perfino per sostituirsi alle amministrazioni locali spazzate via. Con questo si conclude la lettura odierna del manifesto, un brevissimo intermezzo musicale e poi concludiamo con le ultime cronache nazionali e infine le cronache romane.
per le strade del mio sogno, per quelle del tuo sguardo. So che il nostro filo regge e so che non lo perdo. La tua immagine è una nota, il tuo volto non si plasma. Ti conosco e mi sei nota, amo forse il tuo fantasma. Non c'è due senza tre, ma non sono solo tre. Sono tanti e sono belli, sono dei modelli.
Non c'è due senza tre, ma non sono solo tre. Sono tanti e sono belli, sono dei modelli.
Sono sempre un po' stupito se ti togli la maglietta. E col peso del tuo seno mi stai addosso tutta. Sento un senso di ridicolo e prevedo il nostro dramma. Non combineremo molto, sento amore per la mamma. Non c'è due senza tre, ma non sono solo tre. Sono tanti e sono belli, sono dei modelli. Se tenendoti la nuca tocco i tuoi capelli corti, e se tu raggiungi il prato coi ginocchi sporchi. I tuoi occhi sono grandi, il tuo seno è piccolino. T'amo come una ragazza o anche come un ragazzino. Non c'è due senza tre, ma non sono solo tre. Sono tanti e sono belli, sono dei modelli.
Non c'è due senza tre.
Se ti amo come uomo, come donno, come me. Se ti amo come santa o come scimpanzé. Non lo so ma sono convinto, sono sulla strada buona. Se ti amo come ama la persona, una persona. Non c'è due senza tre, ma non sono solo tre. Sono tanti e sono belli, sono dei modelli.
Allora, 9:43, andiamo a concludere con le ultime edizioni nazionali che ci rimangono. Allora, a venire anche come i quotidiani principali nazionali, apre con il Medio Oriente. Hamas gioca con i video degli ostaggi uccisi, il gruppo terrorista prima pubblica filmati in cui scherza sulla sorte dei tre rapiti, poi annuncia la morte di due di loro e rivendica un attacco contro i civili nel centro di Israele. Anche qui, come sul Corriere, abbiamo le dichiarazioni del ministro della difesa Gallan, che dice Gaza dopo la guerra sarà governata dai palestinesi e sottolinea che la fine dei combattimenti deve essere sancita con un atto politico. E poi c'è grande spazio ovviamente alla diplomazia vaticana. Nella pagina successiva, in Medio Oriente una deriva da fermare, si cerchi il dialogo, chiede Pizzaballa, la guerra tra Israele e Hamas al centro della riflessione del cardinale patriarca di Gerusalemme, che ieri ha aperto l'anno accademico della Cattolica. Poi abbiamo i rapporti Oxfam e il vertice di Davos, qui siamo a pagina 5, In un mondo con sempre più miliardari, la diseguaglianza si sta facendo esplosiva. Oxfam presenta gli ultimi dati sulla disparità di reddito nel primo giorno del forum di Davos. La ricchezza in mano al 10% degli italiani più ricchi è 6,7 volte la media. E c'è un intervento di Leonardo Becchetti che scrive: troppo pesanti i voti di chi ha i soldi, così la democrazia non crea equità. La questione della diseguaglianza, alimentata dalla combinazione di globalizzazione e progresso tecnologico che crea una società duale tra altamente e scarsamente qualificati, è chiara. Le soluzioni però non sono così semplici, per nulla purtroppo. Quindi quella che Avvenire chiama l'odissea degli ultimi, il dossier immigrazione, diciamo poco battuto ultimamente dai media, i sei mesi del memorandum Unione Europea-Tunisia, leggiamo a pagina 6, barche intercettate e allarme sui diritti. Funziona o no il piano di contenimento delle partenze dei migranti siglato da Bruxelles sotto la spinta del nostro governo? Oggi restano più ombre che luci. Visto da Roma, il Viminale difende l'intesa, 121.000 le persone bloccate per le ONG, la fuga continua. Visto da Tunisi, gli attivisti parlano di persone fermate a bordo e poi spedite al confine libico e le donne vittime di stupri. La situazione sul campo ci parla di 40 dispersi nel fine settimana. Ancora nessuna notizia dell'imbarcazione segnalata venerdì da Alarm Phone in viaggio verso Lampedusa. Sbarcata a Napoli la Geo Barents con 37 persone, alle Canarie approdati in 200 a bordo di 4 caicchi. Quindi si passa al Veneto, grande attenzione, anche grande preoccupazione per la legge sul suicidio assistito. Suicidio assistito, il Veneto va alla conta, cresce la fronda contro il piano di Zai. Oggi esame in Consiglio regionale a Venezia sul fine vita. Non si tratta di un voto politico, sottolinea il governatore, è una proposta di legge popolare che stabilisce tempi nelle risposte. Spaccatura nella Lega, il partito del governatore. 15 sono contrari al progetto della Giunta. Donat San di Fratelli d'Italia dice che il tema affrontato in modo sbagliato è un'aberrazione giuridica e morale. E insomma sarà molto interessante vedere che cosa si riuscirà a fare, sia per quanto riguarda il tema in sé, che è importantissimo e su cui insomma, così come su tanti altri, non si riesce spesso e volentieri a muovere foglia, ma sia anche perché tutto questo potrebbe come dire, essere un avviso di rivolgimenti politici piuttosto interessanti, anche forse soprattutto a livello nazionale, non soltanto regionale. A pagina 10 il garante nazionale per le persone private della libertà personale, Mauro Palma, segnala: più detenuti nelle carceri e salgono le vittime, così non va, possiamo pure aumentare le misure alternative, nota Palma, ma se questo non determina una riduzione delle reclusioni non abbiamo risolto molto. E con questo direi che possiamo concludere anche la lettura di Avvenire. Diamo un'occhiata anche a quello che dice il Messaggero. Il Messaggero apre con la morte, con il suicidio di Giovanna Pedretti. Due pagine, ma insomma quello che dovevamo dire l'abbiamo già ampiamente detto con il bell'articolo del Dubbio con cui abbiamo aperto la rassegna stampa. C'è però di interessante un'intervista, una lunga intervista al garante della privacy, che dice: la violenza anche solo verbale sui social è una vera e propria emergenza democratica. Insomma, lui affronta giustamente la questione da un punto di vista generale. ciò che rischia di rendere la rete lo spazio elettivo non già per la promozione dei diritti e delle libertà, ma al contrario per la loro violazione. Di fronte a fenomeni di questa portata, la tentazione dell'approccio sanzionatorio e repressivo è forte, ma non sempre è risolutiva. I contenuti diffamatori, istigativi d'odio, discriminazione hanno rilevanza anche penale, eppure sono molto troppo frequenti. Il diritto può sanzionare, può attenuare il danno, può anche in certa misura prevenire con la deterrenza, ma di fronte a fenomeni così pervasivi e rilevanti è necessario un mutamento culturale. Il post diffamatorio ha un'attitudine alla diffusività, alla condivisione virale, alla persistenza e alla tendenziale ingovernabilità, che non ha certo nessun tipo di diffamazione, vessazione, ingiuria offline. Di questo, del potere potenzialmente fatale di ogni singolo click, dobbiamo essere consapevoli a tutte le età. E poi sui controlli, dice, tra i rischi del capitalismo delle piattaforme vi è in primo luogo quello di delegare loro la definizione del perimetro dei diritti della persona, agendo sul bilanciamento tra dignità e libertà d'espressione. L'Europa ha tuttavia introdotto un'importante forma di responsabilizzazione delle piattaforme anche rispetto alla moderazione dei contenuti con il Digital Services Act. E poi insomma si passa più sul concreto. Quale impatto può avere una campagna di odio social su un soggetto debole? Beh, l'abbiamo visto, insomma, ma non è certo la prima volta, purtroppo. Poi, dopo le vicende social, abbiamo la tensione nel Mar Rosso. Danni ai porti italiani, due navi per la missione europea. Qui siamo a pagina 5, vertice a Palazzo Chigi sulla crisi di Trieste, Gioia Tauro, La Spezia e Genova. Lo stop di Suez si è già fatto sentire. Pronte le fregate Martinen e Fasan, l'allarme del governo, le rotte dei cargo si stanno spostando verso Rotterdam. Poi abbiamo la consuetamente lunga sezione dedicata alla politica interna, ma insomma abbiamo già parlato in precedenza. Abbiamo la cronaca nera romana, che ritroveremo anche in cronaca romana, ma qui sul Messaggero e anche in nazionale, con il primo fermato per l'assassinio del 14enne a Pantano pochi giorni fa. E a pagina 13 il primo incontro dopo l'assoluzione fra Mori e Ingroia. Qui siamo a pagina 13, Mori stoccata a Ingroia, la trattativa Stato-mafia andava cercata altrove. Il generale incontra l'ex PM per la prima volta dopo l'assoluzione nel processo. Passati 30 anni, difficile arrivare alla verità. Firmerei ancora quell'inchiesta, dice l'ex magistrato, che per fortuna è ex a questo punto. Con questo direi che possiamo chiudere anche la cronaca nazionale del Messaggero, e chiudiamo allora con le cronache romane, che oggi purtroppo sono intrise di cronaca nera. Il Messaggero apre con due pagine su l'omicidio di Pantano, con quello che si sa finora: Alex ucciso dopo la rissa, e ovviamente lo shock, la costernazione, il dolore dei compagni di scuola, insomma tutto il corollario di storie terribili come queste. Poi abbiamo la tutt'altra questione, l'appello di Sette Camini: prolungate la metro B. 1000 firme per la petizione dei comitati di quartiere inviate a Gualtieri e Rocca. E da Guidonia al Tecnopolo siamo ostaggi del traffico della Tiburtina. Eh sì, sono il leggendario prolungamento della linea B, di cui si parla tanto da secoli. vedremo un po'. E poi mi pare che non ci sia molto altro, se non però ancora un agguato e ancora un omicidio, questo un po' più all'interno, perché insomma evidentemente insomma, è chiaro che la vittima qui non è un minorenne. Spari da un'auto in corsa, pagina 39, un morto al Serpentone, la vittima 33 anni, era ai domiciliari. E ancora un grande un evergreen dell'attuale ministro delle infrastrutture, all'epoca ministro dell'interno, stretta sui canapa shop irregolari, 70 kg sequestrati, 5 negozi chiusi. La città è più sicura, andiamo a Repubblica, che apre con a Calarenzia, stop al rito fascista di a Calarenzia, il quartiere si ribella. Dopo l'ultima manifestazione, i gruppi di maggioranza del settimo municipio chiedono che si rimuova la croce celtica dal piazzale condominiale. Il simbolo ha dimensioni giganti ed è stato realizzato nel 2017. E poi hanno anche disgelato la Raggi, e abbiamo Prima Valle e Viale Libia, dove i muri recitano la liturgia dell'ultradestra. Quindi l'omicidio di Pantano, Alex usato come scudo nella sparatoria, il giallo del cellulare sparito per 3 giorni. E poi abbiamo la polemica sulle sanzioni nei confronti degli studenti che hanno occupato, di studenti e studentesse che hanno occupato il liceo Tasso a dicembre. Giusto punire chi rompe paga. Sul Tasso anche Salvini dice la sua, ti pareva che si asteneva dal dire la sua. Il caso del liceo di Via Sicilia diventa politica, giorni i consigli di classe che decideranno le sospensioni. E poi abbiamo l'agguato a Corviale con un 33enne giustiziato davanti alla sua fidanzata. Un caso il caso di 4 poliziotti che sono accusati di aver picchiato 3 ragazzini il 9 giugno scorso dalle parti di Circonvallazione Cornelia. Con questo mi pare che sia tutto per quanto riguarda la cronaca romana della Repubblica, cronaca romana del Corriere, con cui terminiamo. Pure qui si apre con l'omicidio di Pantano, insomma non molto altro rispetto a quanto abbiamo visto prima. Per il resto non c'è molto altro. Allora, quando sono le 9:59 minuti primi, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, che vi dà appuntamento come sempre domani intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguo della mattinata.